una sorta di diario che Paolo Borsellino cominciò a mettere insieme dopo la strage di Capaci. Lui segnava tutti gli avvenimenti che in quel periodo terribile per la storia italiana, Falcone era appena stato ucciso, lo era stato ancora prima Salvo Lima, l'eurodeputato DC, e poi lo sarebbe stato pure lui, aveva cominciato a mettere insieme tutti questi avvenimenti, cioè gli incontri e i processi di cui si occupava, e tutte le vicende appunto che ruotavano attorno alla questione mafiosa, ed è diventato una sorta di, come ha scritto Marco Travaglio, di scatola nera della Prima Repubblica. È importante perché lì probabilmente c'è la ragione della morte di Giovanni Falcone, del suo amico Giovanni Falcone, e probabilmente anche la ragione della sua morte nella strage di Via D'Amelio.
Che differenza c'è tra la morte di Borsellino e quella di Falcone?
E la morte di Falcone è stata decisa da una cupola corleonese, da un vertice corleonese, e della quale sappiamo probabilmente tutto, cioè chi l'ha organizzata, dove era appostato il comando, chi ha premuto il telecomando, chi ha fatto la staffetta per segnalare i movimenti di Falcone, della moglie e della sua scorta. Di Paolo Borsellino non conosciamo nulla, o meglio, abbiamo le parole di un solo pentito, Vincenzo Scarantino, il quale in maniera un po' confusa ha raccontato alcune fasi della dinamica che però non arrivano a raccontare quel che successe veramente quel giorno in Via D'Amelio, cioè chi c'era, dove si appostò il comando, chi premette il telecomando, chi piazzò lì 80 kg di Semtex, che è l'esplosivo di fabbricazione cecoslovacca usato di solito nelle operazioni militari. Quindi è per questa parte, per la parte che riguarda la dinamica, ma anche e soprattutto per la parte che riguarda la sua accelerazione dopo una strage di questa portata come quella di Capaci, di solito la mafia non ha mai bissato, dato il bis a distanza così di così poco tempo. Era chiaro quindi che qualcuno dei mafiosi aveva ricevuto delle assicurazioni perché potesse agire indisturbato. Così però non è accaduto.
Ricostruendo questo percorso, cioè dalla morte di Falcone alla morte di Borsellino, tutti questi giorni, cercando di ricostruire in un certo qual modo, in maniera virtuale, se così possiamo dire, l'agenda rossa di Paolo Borsellino, che idea vi siete fatti? Borsellino diceva ai suoi familiari che forse morirò sotto il fuoco della mafia, ma chi mi avrà ucciso non sarà per forza mafioso. Voi che idea vi siete fatti?
Beh, lui diceva un'altra frase che noi abbiamo riportato nel libro: io sto vedendo la mafia in diretta, e probabilmente questa sua, diciamo, cronaca in diretta della mafia era ciò che segnava nella sua agenda rossa. Il problema è che cosa vedeva in diretta, quale mafia vedeva in diretta. Secondo me vedeva la mafia delle relazioni esterne, delle relazioni con i pezzi delle istituzioni, con i pezzi della politica, dell'economia, cioè con tutto quanto si stava muovendo in quel periodo in Italia per governare il difficile guado dalla prima alla seconda repubblica. E in quell'agenda appunto Borsellino ha segnato tutte quelle cose che non lo hanno convinto, l'hanno convinto un po' meno, non ha capito, comunque ha vissuto in prima persona. Si tratta di avvenimenti, come dire, istituzionali, professionali e anche umani, soprattutto perché lui era perfettamente consapevole di andare incontro al suo destino. Se c'era una cosa di cui lui fosse certo era che sarebbe morto, però ha voluto fino in fondo, come un autentico martire, diciamo, di questo paese, andare a incontrare il suo destino, costasse quello che costasse.
Il 19 luglio del 92 in Via D'Amelio viene segnalata la presenza di un agente di polizia, una presenza inspiegabile, anche perché questo poliziotto sembra essere collegato ai servizi segreti. Secondo lei questa presenza può essere collegata alla scomparsa dell'agenda?
Questa scomparsa qui davvero no, perché il percorso che tutto sommato dalla sparizione dell'agenda ha fatto è stato in qualche modo ricostruito dalla procura di Caltanissetta. L'agenda era messa lì nella borsa di cuoio di Borsellino, questa borsa di cuoio viene presa intorno alle 5.20, 5.25, quindi 20 minuti dopo l'esplosione da un carabiniere, e prende la borsa e sì, le immagini lo riprendono mentre si avvia verso la fine della strada, quindi consegna questa borsa a qualcuno, la borsa poi ricompare misteriosamente nella macchina intorno alle 6:15 quando un poliziotto la prende, la porta in questura a Palermo, e lì viene fatto un verbale, e nella borsa l'agenda non c'è più. Il poliziotto di cui parlava lei invece compare nelle fasi immediatamente successive all'esplosione, quando arriva la prima volante di polizia, e lì si accorge di questo signore che prima lavorava al commissariato San Lorenzo, poi era stato mandato via e lavorava a Firenze perché aveva avuto dei problemi disciplinari e alcuni anche, come dire, penali nel commissariato, e si accorge di questa presenza strana, anomala, era molto ben vestito, quindi non era certamente in servizio, e la denuncia in una relazione di servizio. Questa è un'altra delle strane presenze, degli strani movimenti che ruotano attorno ai primissimi minuti in cui evidentemente accadde qualcosa di anomalo, oltre ovviamente alla brutale esplosione.
Pochi giorni fa il boss Leo Luca Bagarella è tornato ad attaccare l'ANSA di Palermo e il vostro cronista Lirio Abate è già minacciato dalla mafia e di conseguenza sotto scorta. Che clima si respira nella vostra redazione?
No, un clima tutto sommato tranquillo, è un episodio che noi non sottovalutiamo per niente. L'avere citato l'ANSA di Palermo costituisce un chiarissimo segnale di intimidazione e siamo perfettamente consapevoli della gravità di questo episodio. Colgo l'occasione per rivolgere ancora una volta un appello a questore, al comandante dei Carabinieri e alle forze dell'ordine, perché mantengano alta la vigilanza nei confronti dei giornalisti che lavorano all'ANSA di Palermo e nei confronti ovviamente dei cronisti tutti di questa città che si occupano di mafia.